nuova puntata del Canto alla Civetta qui su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa ed intransigente, in compagnia di Francesca Romana e di Barone, che andiamo subito a salutare. Barone, ci sei? Mi senti?
Eccoci, bentrovati. Ciao, Fran.
Ciao, Barone.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora, noi chiaramente siamo in diretta, è lunedì, a Roma è festa, nel resto d'Italia no, però noi comunque andiamo avanti. Allora, Barone, ci vuoi introdurre prima della canzone che andiamo poi a mettere un po' la puntata, il tema di oggi?
Sì, allora, oggi noi abbiamo preso ispirazione esclusivamente da una teoria di Nietzsche, che è appunto l'eterno ritorno dell'uguale, e questa sua teoria, che viene scritta sia sull'opera Gaia che poi anche su Così parlò Zarathustra,
sì.
Il Nietzsche racchiude un pochettino quello che è la visione ciclica tradizionale indoeuropea della vita rispetto a quella che è la visione che siamo abituati noi oggi a masticare tutti i giorni, quello che è la visione accettata dai più, che è quella, la visione lineare, no, del tempo,
certo,
e della vita. Mentre anticamente, per gli indoeuropei, la visione ciclica era chiara, ed era chiaro anche che tutte le cose manifeste erano soggette a questa legge. Da oggi, noi siamo abituati a vedere la vita o il tempo che da un punto zero, in una continua evoluzione dell'uomo, una continua evoluzione delle cose, dei pianeti, del sistema, tutto in eterna evoluzione verso un punto infinito e indefinito. In realtà, per gli antichi, per gli indoeuropei, questa visione non è proprio corretta, anzi non l'abbracciavano affatto, ma c'era appunto questa visione ciclica, e Nietzsche ce la riporta in questa teoria. Appunto nella Gaia Scienza,
sì,
e nel Così parlo Zarathustra, che viene poi ritradotto anche dall'Heidegger come l'eterno ritorno dell'uguale. E attraverso questa visione di Nietzsche noi ne approfittiamo e andiamo un po' attraverso quello che è la nostra la tecnica della comparazione a tracciare quello che è la visione ciclica appunto secondo gli indoeuropei, ma anche altri temi come la reincarnazione, appunto questo ritorno, questo eterno ritorno di cui ci fa parte, e finalmente concluderemo la puntata nel ritornare proprio a Nietzsche, da quello da cui abbiamo dato ispirazione per dare un'infarinatura,
certo,
su quella che è la sua visione,
certo,
su quello che è il suo consiglio per vivere al meglio questo eterno ritorno, questa visione ciclica.
Benissimo, allora che è anche un simbolo molto molto conosciuto, che è l'Ouroboro, ci parlerai poi.
Assolutamente sì.
Anche di quello, perfetto. Allora, sì, Adesso prima di iniziare appunto a parlare di questa tematica, andiamo a sentire un pezzo meraviglioso degli Z0 Alpha, che è Ribelli d'Industria.
See you.
Bene, allora con questo, dopo questo pezzo bello carico, possiamo entrare nel vivo dell'argomento.
Assolutamente sì, eccoci. Come avete notato dall'introduzione, ma già il titolo, insomma, un pochettino era abbastanza esplicativo su quello che sarebbe stata la ciccia presente in questa trasmissione, in questa puntata di oggi, che a quanto so fra è l'ultima
questa puntata è l'ultima, sì, per diciamo questa stagione. Noi riprenderemo poi chiaramente a settembre con nuove tematiche. Barone studierà tutta l'estate per proporci nuovi argomenti, però sì, questa, diciamo che per questa stagione siamo arrivati un po' alla fine. Però a settembre torneremo.
A settembre le puntate saranno, le prime puntate almeno saranno tutte sul calciomercato.
Assolutamente no.
Preparate, dirò questo.
Bene, ottimo.
No, allora, entriamo invece nel vivo della conversazione di oggi.
Sì.
Oggi, come dicevo, il tema importante, l'eterno ritorno dell'uguale. Come dicevo anche come anticipazione sulla scaletta, sulla mini scaletta che abbiamo presentato poco fa, quello su cui dobbiamo soffermarci per prima cosa è proprio questa visione ciclica tradizionale, cioè l'uomo indoeuropeo tradizionalmente in tutte le sue manifestazioni, dalla parte vedica, quindi la migrazione più lontana, i Veda, fino ai Romani, ai preromani, gli Etruschi e le civiltà italiche presenti nella penisola, greci o quant'altro, e anche le civiltà nordiche, tutte avevano una visione ciclica di quello che era il tempo, di quello che era anche la vita.
Mm-hmm.
Questo è chiaro, no? Da facilmente intuibile anche dalla partizione dell'anno, ma anche del giorno. Cioè, se noi osserviamo la natura, sappiamo che
certo,
il giorno nasce, poi ha un apice, poi ha quindi all'alba, poi il mezzogiorno, poi una decadenza che è il tramonto, e poi c'è la notte. Quindi sono quattro fasi nel giorno, quattro fasi nell'anno: la primavera, l'estate,
certo,
l'autunno e l'inverno. Queste quattro fasi che ritornano, proprio nella visione anche ciclica indoeuropea, le quattro età, le quattro macroetà, l'età dell'oro, l'età dell'argento, quella del bronzo e quella del ferro in Occidente, e invece i macro yuga descritti dai Veda, e quello più famoso, quello che secondo i Veda stiamo vivendo in questo momento, perché tutti è sulla bocca di tutti, che è il Kali Yuga,
certo,
appunto, l'età della Caligine, l'età della Dea Kali.
Sì.
Ok, non si dice ok, bene. questa visione ciclica, come già abbiamo dato una piccola connotazione, cioè il 4, le quattro età tornano un pochettino. Tornano chiaramente nel tempo, quattro cicli, quattro mega cicli, sia per quanto riguarda appunto tutti i giorni, sia per quanto riguarda la partizione dell'anno, fino ai macro cicli proprio cosmici,
certo,
dell'oro, quella dell'argento, quella del bronzo e quella del ferro. Ma anche l'uomo, se vogliamo, no, interessato a queste quattro età, cioè c'è nell'uomo una nascita e una giovinezza, poi c'è una maturità, poi c'è una vecchiaia e poi c'è la morte. E qui è interessante anche in questo aspetto che l'uomo sia armonizzato in questa visione ciclica. Ora, se abbracceremo invece la visione lineare, quella appunto moderna, quella che ci vogliono, che sia quella l'unica reale, come il pensiero unico moderno, è chiaro, no, in queste cose, tu o la pensi come noi o non la devi pensare proprio.
Certo.
No, quindi cioè, se non la pensi, cioè, se non hai una visione lineare del tempo, sei un pazzo, un deviato, pericoloso, sicuramente fascista.
Sì, certo.
Vabbè, fino a qui non vedo difetti,
esatto,
però niente difetti fino a questo momento, però era invece altrettanto chiaro per gli antichi ed altrettanto dovrebbe esserlo per noi, osservando un pochettino quello che è la natura. Questo ci tornerà utile anche per quanto riguarda appunto la teoria che andremo a sviscerare a fine trasmissione, propria di Nietzsche, cioè quello che ha ispirato Nietzsche in questa sua filosofia, in questa sua teoria dell'eterno ritorno dell'uguale. Ma quindi ce lo sottolineiamo e ce lo ricordiamo alla fine. Ora abbiamo introdotto le quattro età dell'uomo e abbiamo detto che nostro malgrado, nonostante diciamo, i tempi moderni ci vogliono far credere che siamo tutti degli immortali e della morte se ne parla poco o niente, se ne parla in maniera veloce e triste, e invece la morte fa parte dei cicli.
C'è un po' un tabù sulla morte, la morte rappresenta un tabù.
Rappresenta un tabù, rappresenta proprio la paura, no?
Certo.
L'affrontare questo stato attraverso la paura massima, cioè appunto di non nella visione lineare, non essendoci ritorno, c'è stato un punto interrogativo grosso come tutto il firmamento, cioè non si sa dove certo. Ti andrà e non si sa cosa si farà. Mentre per quanto riguarda la visione entropea, questa visione ciclica cerchiamo ora di spiegarla ai nostri ascoltatori, anche se consiglio di prendere foglio e matita e disegnare un pochettino quello che è un asse verticale e un asse orizzontale, o comunque immaginarla. Dobbiamo pensare che in questo asse orizzontale, diciamo che a un certo punto da questo incrocio, da queste due parti che si incrociano, c'è la nostra nascita. La nostra nascita che andrà in salita, no?
Sì.
Verso una crescita, quindi verso una crescita dell'uomo, una sua maturità, un apice e poi una discesa inevitabile, una discesa che lo porterà di nuovo a rincrociare quello che è l'asse orizzontale. Allora, diciamo che l'asse orizzontale può rappresentare il tempo, l'asse verticale può rappresentare le nostre facoltà, tutte, i nostri istinti, le nostre, ma anche la nostra vita, nel senso la qualità della stessa, se avremmo compiuto atti buoni o meno, atti meno buoni. Ecco, ritrascinando verso il basso, quindi avendo compiuto una specie di curva, no? Di montagnola, di collinetta, ci troviamo a reincrociare l'asse orizzontale e la nostra morte, lì moriamo. Ora, di nuovo, al di sotto di questa ci sarà quello che è il mondo dell'aldilà, il mondo oltre la vita. E lì incontreremo, se per i nostri ascoltatori più attenti, quelli se non altro più assidui, avranno sentito di Minosse, incontreremo il giudice nell'aldilà che peserà le nostre anime, e le peserà in base a quelli che sono stati i nostri atti nella vita, se ci è piaciuto vivere mangiando cotolette di maiale e guardare esclusivamente sotto le gonne delle donne. Molto probabilmente non avremmo coltivato troppe virtù e l'anima non peserà poi così tanto per il giudice dell'aldilà. Se la nostra vita, oltre alle cotolette e alle gonne delle donne, sarà interessata anche da altro, da quello che è una visione tradizionale, da quello che è un impegno ideale, da quello che è una lotta per la patria, insomma, principi nobili che animeranno la nostra vita, quest'anima peserà. E nella curva che è al di sotto dell'asse orizzontale avremmo una possibilità di scelta. Questo poi lo vedremo tra poco nella descrizione appunto della reincarnazione secondo Platone. Però è importante ora capire che se non, cioè, perché poi lo scopo massimo è proprio di svincolarsi da questi benedetti cicli per l'uomo indoeuropeo.
Certo.
Vabbè, adesso lo vedremo anche.
Questo è il samsara, però, il ciclo dell'eterna reincarnazione.
È proprio quello lì, è proprio l'uroboro, no?
Sì, cioè, sì, certo.
Serpente che circonda il mondo e che ci tiene lì. Qui stai e qui sei soggetto a questi cicli.
Certo.
Qui sei soggetto all'eterno ritorno dell'uguale. Qui sei soggetto a reincarnarti infinitamente finché, appunto, finché. Qual è la possibilità? Finché non avremo una forza tale che, a parte. Nell'oltretomba ci tornerà utile affinché i nostri ci pesi e la nostra reincarnazione sarà, se non altro, decisa da noi stessi, non dico migliore o peggiore,
certo,
ma più utile a
funzionale.
Quello che è lo scopo finale. E qual è lo scopo finale? Liberarsi da questi benedetti cicli, cioè andarsene definitivamente, liberarsi e sconfiggere l'uroboro, sconfiggere il serpe del mondo che sorveglia i confini del mondo, e andare oltre, andare al di là, andare oltre il firmamento. Questo è lo scopo per l'uomo indoeuropeo. L'abbiamo un po' anticipato su quello che è il tema che andremo a trattare poco a poco, cioè quello del punto di uroboro e
sì,
il terzo del mondo. Però ci tornava utile in questo contesto, perché tornando a quel piccolo disegnino che stiamo facendo con i nostri ascoltatori, dopo la morte, appunto, se i nostri atti avranno un peso, avremo anche la possibilità di scegliere la nostra prossima incarnazione, quella che tornerà più utile ai nostri scopi evolutivi,
certo,
nel senso spirituale del termine. O altrimenti, se non avremo fatto questo, la volontà di tornare sotto le gonne delle donne, sotto a mangiare le cotolette dei maiali il più presto possibile, ci farà incarnare casualmente nel primo corpo che capita.
Chiaro.
E questo è una condanna assoluta per noi, cioè appena muori,
certo,
non sarai,
certo,
i mille anni di attesa come descrive Platone, ma il primo corpo che capita, il primo disgraziato che capita sotto tiro, ci infiliamo dentro per poter riassaporare i piaceri della vita mondana. Questo è detto proprio in termini, per me, perdonare per i termini brutali e assolutamente cinieschi, però è per far comprendere,
certo,
un pochettino,
certo,
quello che potrebbe accadere nell'aldilà. Ora, detto ciò, e data questa notizia così scioccante, credo che un po' di note musicali possano aiutare ad addolcire la pillola.
Va bene, allora andiamo a sentire una canzone e poi torniamo subito da voi.
Non l'avevo capito, non l'avevo visto, e dire che non era nascosto questo segreto alla luce del sole, nella luce del sole, nel mare, forse era nascosto nel granito, e quanti pesi ho dovuto portare senza mai immaginare che lo scopo al contrario era così leggero. E quanto sudore, e quante lacrime ogni volta che ho fallito, ogni volta che l'ombra di me mi puntava il dito, ogni volta che lo specchio mi gridava in piedi non è ancora finito, le regole sono di ferro, la legge è sofferenza, la sofferenza è vita, la vita è lo sforzo di volere, la vita è lo sforzo di scalare, ma poi ero morto. Morto, ero stanco di me, morto, ero stanco di regole, stanco di disciplina, morto nel buio, nel sole di mezzogiorno, morto seduto, stanco e sudato in macchina, a guardare un cartello a colori che mi passava di fronte intorno, e ho sentito la mia voce parlare da dentro, mentre ero spento, ho sentito la mia voce parlare, la voce di me, dire, questo è il tuo occhio che sta vedendo, questo è il tuo occhio che sta vedendo, e tutto era piatto, tutto era senza materia, parlava la mia voce chiara, questo è il tuo occhio che sta vedendo, questo è il tuo occhio che sta vedendo, dopo quanta violenza, dopo incubi di disciplina, allora la luce che mi libera è la luce divina che mi scuote, senza parole vuote, anzi anche il vuoto mi parla, anche la più stupida cazzata, altro che alba, tutto mi parla, mi grida, sei tu che sei libero, tutto mi grida e mi viene da ridere, perché mi sembra impossibile che fosse una tale cazzata, e mi viene da ridere, perché mi sembra impossibile che fosse una tale cazzata. Questa è la legge, non c'è una legge, 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 questa è la legge, non c'è una legge.
Bene, abbiamo sentito questo pezzo molto bello dei Sottofascia Semplice e adesso continuiamo con Barone ad analizzare appunto questa puntata, questo argomento interessantissimo, l'Eterno Ritorno.
Sì, l'Eterno Ritorno. Allora, avevamo fatto con un gioco con i nostri ascoltatori sul grafico. Voglio ribadire appunto l'importanza del post mortem, ma anche della possibilità in vita.
Certo.
Quando la curva è al massimo, è all'apice della nostra porta, sappiamo che c'è una possibilità di scavalcare i cicli, e una di queste possibilità, per una chiara possibilità, forse l'unica in questi tempi dell'età del ferro per l'uomo indoeuropeo, è approfittare della porta che si apre nel solstizio d'inverno. Quindi diamo un'altra bomba sull'importanza del solstizio d'inverno. In quel frangente si apre una porta chiaramente sul piano cosmico, e lì è possibile passare per chi è degno, chiaramente, perché non è possibile passare, passano tutti.
Certo.
Poi se uno è abbastanza scaltro di agganciarsi al carro, diciamo, che sta passando in quel momento, ai zoccoli del cavallo del re, arrivare dall'altra parte, cioè buon per lui, però insomma l'attitudine è quella di riuscirci con le proprie forze.
Certo, di lavorare parecchio.
E qui è anche importante, insomma, ci rendiamo conto anche di quello che è non abbandonarsi neanche al fatalismo, no? Perché comunque sì, le quattro età. Oggi viviamo nel Kali Yuga, l'età del ferro, è inutile, tanto aspetteremo che finirà questa brevetta dal Kali Yuga e del ferro, aggiungerà l'età dell'oro. E no, non funziona così. A parte per una questione proprio di dignità, di chiamarsi uomini e di definirsi indoeuropei, o uomini semplicemente,
certo.
Ma è proprio impossibile per una concezione tradizionale abbandonarsi a questo fatalismo e non favorire, primo, quello che è l'età dell'oro, e due, quello che già l'abbiamo affrontato con Ercole, questo argomento, quello che Esiodo chiama la possibilità di creare un ciclo eroico, cioè all'interno di tutte le età esistono sempre quelli che sono definiti gli eroi, che vanno a interrompere proprio quello che è il fatalismo ciclico delle ere, e vanno in quel contesto, attraverso il loro esempio, attraverso la loro vita, ma soprattutto attraverso la loro riuscita, rompono questa benedetta catena. E proprio in questa catena, a parte lo schemino che abbiamo visto poco fa, proprio di questa catena adesso ci andiamo un po' a intrattenere, quello che mitologicamente e diciamo graficamente e simbolicamente è stato descritto fino a D'Annunzio, no? Che
sì.
D'Annunzio ha fatto, cioè nell'opera Fumia di Fiume, proprio Fiume, la nuova bandiera l'ha disegnata il poeta, e l'ha disegnata attraverso l'uroboro, e all'interno dello stesso l'orsa polare, l'orsa maggiore, scusate.
Sì.
Ora, se vogliamo, possiamo dire esclusivamente artistica l'opera di D'Annunzio, ma la profondità del D'Annunzio stesso non ci permette una simile leggerezza.
Chiaro.
E dobbiamo andare a approfondire un pochettino quello che D'Annunzio ha visto in questo simbolo. L'uroboro è il serpe del mondo, è chiaramente il simbolo parla di per sé, è un serpe che si morde la coda e forma un cerchio, è proprio il guardiano, sono i confini del mondo, è il guardiano di questo mondo, colui che non permette ai nemici di entrare, ma chiaramente non permette neanche agli amici di uscire, no?
Certo.
Ferma tutto in questo contesto, in questa visione materiale. All'interno il D'Annunzio disegna l'ossa maggiore, e l'ossa maggiore è chiaramente un indirizzo, è una bussola per l'indoeuropeo, per l'uomo indoeuropeo in generale, perché in quasi tutto i 365 giorni, in quasi tutto l'anno, è visibile questa costellazione nella volta celeste per l'emisfero boreale.
Certo.
E attraverso questa è facilmente individuabile la stella polare, cioè il nord, cioè il riferimento massimo per tutte le genti indoeuropee, per tutte le genti arie. Ecco, non credo che D'Annunzio l'abbia disegnato casualmente questo simbolo. Parlando invece di uroboro, più nello specifico, per comprendere cosa significa e per visualizzarlo anche nella mitologia, perché l'uroboro era chiaro per le tradizioni indoeuropee, per i popoli indoeuropei, ma magari per noi oggi si è un po' perso quello che è il significato, e forse ci aiuta in questo la tradizione, diciamo, indoeuropea, che è stata scritta per ultima, cioè quella nordica. E quindi andiamo a trattare di Thor e del serpe del mondo, cioè in lingua nordica ha detto Midgardsormr.
Sì.
Midgardsormr significa il serpe del Midgard, cioè sì, il serpe del mondo, appunto. Midgard è la terra di mezzo dove viviamo noi.
Sì.
Bene. Poi altre descrizioni lo descrivono come Jormungand significa il demone cosmicamente potente. Va bene, però forse Midgardsormr, che è la descrizione più antica, il nome più antico, significativo, il serpe del mondo, ci aiuta meglio.
Che è poi enorme, insomma, il Midgardsormr è un mostro, è enorme nella mitologia norrena, è un serpente gigantesco.
Cioè, un serpente gigantesco è il più forte dei mostri,
esatto,
dei giganti, cioè insieme,
esatto,
al lupo Fenrir, era figlio di Loki, come il lupo e come un altro gigante che di cui adesso non ricordo, e il serpe era figlio di Loki e è vissuto nella terra dei giganti,
sì,
tenuto nascosto agli dei, ma quando però Odino si accorge dell'esistenza che del lupo, sappiamo tutti che Tyr, vabbè, perse la mano destra per calmarlo, eccetera, eccetera, però quello forse lo tratteremo in un altro momento. Invece il serpe, Odino ordina agli dei di gettarlo in acqua e di gettarlo nelle profondità di fissarlo nelle profondità dell'oceano. In questa opera nessuno riesce se non Thor stesso, che da quel momento diventa il suo acerrimo nemico.
Mm-hmm.
Thor incontrerà il serpente, cioè, nel frattempo si lo fissa appunto nelle profondità oceaniche e ai confini del mondo. Nel frattempo questo cresce in maniera smisurata, appunto, come dici te, tanto che la sua testa arriva a toccare la sua coda, circonda appunto,
esatto,
è proprio il guardiano.
Sì.
E poi nelle diverse tradizioni forse torna utile, no, anche quello che è la figura del drago che è a guardia di un tesoro,
sì,
sempre, o a guardia di una principessa. Rappresenta poi la stessa cosa del tesoro, cioè la potenza, non è il tesoro in se stesso,
certo,
non è che il cavaliere o il principe fosse interessato in realtà a guadagnare i soldi da questa impresa, per dirla alla Bolzanina. Ma cioè, il principe era interessato a guadagnare il potere raffigurato simbolicamente dal tesoro custodito dal drago, ok?
Chiaro.
Va bene, anzi.
Certo, benissimo.
Il Midgardsormr, custodisce il tempio del mondo, custodisce il tesoro ben più grande, cioè proprio custodisce il mondo, cioè appunto, come dicevo, come anticipavamo prima, fa in modo che i nemici esterni non entrino in questo, in questa sfera, in questo mondo, ma fa anche in modo che, appunto, come anticipavamo, nessuno esca.
Certo.
E colui che si imbatte, che combatte fortemente questo, questo serpe, è Thor, l'eroe per eccellenza, il dio eroe, possiamo definirlo, della mitologia norrena, della mitologia nordica. Thor incontrerà altre due volte, oltre a questo, appunto, dopo averlo posizionato in questo, nelle profondità dell'oceano, incontrerà altre due volte il serpe del mondo. Una, quando andrà a pesca con Tyr, sì, e con il padre di Tyr,
Ymir,
che è Mimir.
Ymir, sì. Mm-hmm.
E getterà un amo con la testa di un bue, abboccherà il serpe, Thor, nell'atto di sconfiggerlo definitivamente e ucciderlo, viene distratto, viene, diciamo, spinto da Mimir stesso, disattenzionato in quello che stava facendo, e diciamo, il martello non colpisce la testa del serpe, quindi non riesce in questa impresa. Lo incontrerà poi nel Ragnarok, nella battaglia finale, e lì invece ucciderà il serpe del mondo con il suo martello, ma i veleni che esalano dal corpo, dal cadavere di questo serpe, avvelenano lo stesso Thor, che fa 9 passi all'indietro e cade anch'egli. Interessante, qui però non ci soffermeremo, però quello che diciamo ai nostri ascoltatori è di sottolineare il fatto che il dio Thor compie 9 passi all'indietro. 9 nella numerologia rappresenta la rinascita. Ora non ci soffermeremo su questo, però è uno spunto di riflessione.
Però lo affronteremo magari in un altro momento, perché è molto interessante, magari nella prossima stagione.
Sì, nella prossima stagione magari ci divertiamo un pochettino a affrontare anche la mitologia nordica. Cioè,
senti, Barone, volevo farti una domanda. Sì. Allora, tu hai parlato di questo, appunto, guardiano che nulla fa entrare, nulla fa uscire. Ma chi sono i nemici che non fa entrare, da cui comunque ci protegge? Cioè, abbiamo dei nemici all'esterno che vorrebbero appropriarsi di questo mondo?
Beh, guarda, secondo quello che sono le tradizioni nordiche, appunto, ma anche poi quelle, diciamo, ittite piuttosto che romane, eccetera, dal affacciarsi poi al di là dell'uovo, no?
Sì.
Sì, molto interessante, cioè aprire però l'uovo comporta sì la nostra, il nostro affacciarsi, ma anche affacciarsi da quello che è qualcosa che è all'esterno del nostro mondo, qualcosa che è estraneo anche, ma non dico per forza nemico, ma è inevitabilmente una forza che va a influenzare quello che è un equilibrio che fino a questo momento ci tiene.
Ho capito.
Ora, se abbiamo la forza di tenere, che abbiamo noi le capacità di tenere altre forze competenti e antagoniste alla nostra, possiamo creare buchi e andare ad affacciarci nel mondo esterno. Qualora non ne abbiamo, queste qui ci divoreranno, come naturale che sia.
Certo.
Ora, non è che ci siano, ad esempio, l'altra volta abbiamo parlato del Silmarillion,
sì,
qualche puntata fa, non ricordo quale precisamente. Abbiamo dato una spolverata al Silmarillion, abbiamo detto qualcosa riguardo di questo. Ad esempio, il Tolkien,
sì,
al di là dei confini, mette un'entità che è potentissima e maligna, che noi abbiamo sempre immaginato come Sauron, no?
L'occhio.
Il signore del male.
Sì.
Ma Sauron fa parte di questo contesto, di questa manifestazione. In realtà quello che è al di fuori è un dio primordiale che insieme agli altri ha contribuito alla formazione del mondo stesso, ma che è diventato un suo acerrimo nemico e che aleggia all'esterno del mondo. come fa Ferrin, come fa lo stesso Serpe, che in questo contesto è il guardiano, ma poi se smette la sua funzione, appunto, diventa un nemico di Thor, no? Diventa un nemico dell'ordine costituito, diventa un nemico dell'ordine celeste.
Certo.
Se smette quella funzione per cui gli è stata assegnata. E la stessa cosa fa questo Melkor che sta all'esterno, che interverrà alla fine dei tempi, secondo la visione tolkieniana. Ecco, cioè questo serve il guardiano del mondo. Cioè, in questo momento c'è uno, in questo momento di età del ferro ce ne accorgiamo poco o pochissimo, però in realtà esiste un equilibrio tra cielo e terra, un ordine celeste che noi tentiamo disperatamente di riportare in terra. Quando queste forze produrranno caos, cioè quindi non saranno più al loro posto, quelle che sono che aleggiano all'esterno e che sono affamate di energia, chiamiamola così, intervengono e sconvolgono completamente, riportando nel caos primordiale quello che è la Terra. È quello che stiamo un po' vivendo anche in questo momento, sperando che arrivi presto, invece torni presto ciclicamente quella che è l'età dell'oro. Va bene, detto ciò, credo ci prendiamo un'altra piccola pausa.
Ci prendiamo un'altra piccola pausa e poi torniamo qui subito con voi.
Yeah.
Pezzo straordinario, facciamo i complimenti a Barone per queste scalette musicali pazzesche, quindi chapeau a Barone. Prego.
Eccoci qua. Sì. Infatti io sto qui solo per questo.
Non è vero.
Allora, volevo fare una precisazione riguardo scavalcare i confini, perché poi dalla descrizione che abbiamo fatto, no, quando interviene il Ragnarok.
Sì.
Quando queste forze del caos, queste potenze rompono i confini e intervengono sul mondo, creano il Ragnarok, cioè alla fine sì. Creano il caos, la disperazione, eccetera, eccetera. Cioè, quindi che vantaggi ne ho io ad uscire da questo ciclo, ad uscire da questo mondo, se incontrerò queste forze? È proprio quello, nel senso che sicuramente la rimarca e la fa proprio l'attitudine con cui si affrontano, certo, queste forze. Nelle descrizioni della Ragnarok, della fine del mondo, è chiaro che c'è proprio la propensione passiva, appunto, manca la forza guerriera, manca la volontà, quella che Nietzsche descriverà come volontà di affrontare attivamente queste forze, ma invece quella che non deve mancare è proprio per arrivare ad affrontarle e a superarle in quello che è nel post mortem / quello che abbiamo detto come possibilità, certo, di riuscita come solstizio d'inverno, cioè affrontare queste forze e dividerne e esserne capace di tra virgolette, cioè, simbolicamente sconfiggerle, no?
Sì.
Cioè, quindi superarle per arrivare a qualcosa di più e di altro. Vabbè, volevo fare questa piccola parentesi, perché sennò sembrava, certo, un pochettino, diciamo, confuso il concetto. E torniamo invece a bomba sull'argomento odierno, cioè l'eterno ritorno dell'uguale. Abbiamo affrontato quella che è la visione ciclica, abbiamo parlato delle quattro età, dell'uroboro o serpe del mondo attraverso la mitologia nordica, e ora nelle quattro età affrontiamo, prima di arrivare a Nietzsche, quindi a quello che è il pensiero nietzschiano riguardo quello che ci ha ispirato nella puntata odierna, dobbiamo affrontare quella che è l'idea della reincarnazione, che rientra con tutti i crismi in questo concetto dell'eterno ritorno, no? La reincarnazione, mm-hmm, appunto. E lo faremo attraverso Platone e precisamente la Repubblica di Platone, che si conclude con un mito molto bello, il mito di Er era un soldato della Panfilonia che è morto in battaglia, o comunque apparentemente morto in battaglia, e stava per essere appiccata alla pietra funebre quando questo si risveglia e racconta cosa ha visto nell'aldilà, la sua esperienza dell'aldilà, cosa c'è, cosa succede. Almeno per un guerriero è interessante che sia un soldato, certo, morto a raccontarci quello che accade nell'aldilà. Per esempio questa attitudine di cui più volte abbiamo rimarcato che è indispensabile nell'età del ferro, nell'età che stiamo vivendo. E secondo R, il percorso delle anime nel post-morte era indirizzato su due grandi filoni, o verso la beatitudine dei cieli o verso le sofferenze della terra. E queste venivano, cioè, queste due strade potevano essere imboccate a seconda delle virtù praticate in vita. Secondo sempre il mito di Er, cioè, quindi secondo Platone, dopo mille anni le anime hanno la possibilità di tornare a incarnarsi, tranne le anime di coloro che si sono macchiati di azioni troppo turpi, come i parricidi o i traditori della patria. Questo lo volevo sottolineare, perché in questo momento credo che di traditori della patria ne stiamo vedendo aiosa e che questi anche per secondo Platone
non torneranno più, però
possibilità neanche per incarnarsi in una patata marcia.
Ottimo.
Ecco, scegliendo, mentre coloro che hanno praticato delle virtù, come appunto servire la patria, o
certo,
dei buoni soldati, o dei, insomma avere delle virtù chiare per la nostra tradizione, questi potevano scegliere il destino che, della prossima vita. È spiegato poi in questo mito che all'interno di ogni vita è possibile esercitare delle virtù, cioè quelli che si lamentano un po' troppo appunto del suo fatalismo, oddio, me tapino, me...
Certo.
Me meschino, me toccato, questo karma, questa... cioè a parte che il karma te lo sei sempre creato,
chiaro,
quello che ci siamo detti fino adesso.
Cioè.
E poi anche nella vita più, diciamo, difficile, chiamiamola così, più meschina, più tapina, è possibile esercitare le virtù. E questo è chiaro per il Platone ed è chiaro anche per noi. Non c'è poco da lamentarsi.
Certo.
Noi siamo addoverati a partecipare delle
virtù. C'è poco da fare i furbi, col karma, non si può fare il furbo, insomma.
No, proprio servire la patria e avere delle virtù guerriere, e quindi la magnanimità, la benevolenza verso il prossimo, cioè quello che è, insomma, le caratteristiche di un cavaliere, diciamo così, vanno proprio esercitate indipendentemente dalla vita che si sta svolgendo. Questo è proprio chiaro per tutti,
sì,
noi. Quindi, cosa accade? Adesso non lo descriviamo anche perché è interessante per tutti noi, magari ci potremmo divertire anche, che ne so, per il prossimo figlio, il prossimo nipote che nasce o sta per nascere, a vedere delle piccole caratteristiche di lui, no?
Mm.
Cioè nei bambini, i bambini sorridono sempre quando rilanci in aria, ad esempio, no?
Sì.
È una cosa che gli piace molto, quindi questo ci fa denotare che molto probabilmente nella loro condizione precedente era quella eterea più che terrestre.
Mm. Bella.
Oppure i bambini fino a, credo, i 6 o 7 anni, no, forse fino ai 6, fino ai 5-6 anni, usano la terza persona per indicare se stessi, no? L'io interviene,
sì,
molto dopo.
Sì.
Quindi hanno memoria di un qualcosa, di un trascorso precedente che era senza io. L'io, diciamo, si forma un po' più tardi.
Molto bello.
Ma anche, sì, anche questo è dovuto anche al fatto che noi non abbiamo memoria, o se non nei gesti, no? Magari un bambino, cioè io ho visto ad esempio, che ne so, il figlio di un mio amico che fa l'avvocato, che senza che l'avesse mai potuto vedere in un contesto cittadino o in un contesto che nel momento che ho visto mio, quel momento, cioè si è sputato sulle mani, si è dato una strofinata e si è sfugato sui pantaloni. Questo era un classico gesto del contadino prima di prendere la zappa in mano e continuare la sua operazione da campo. Ora, per un bambino dell'avvocato, cioè, che ha
certo,
fatto questo, si vede chiaramente che era una reminiscenza istintuale, residuale di qualche, diciamo, karmica del suo DNA, presente nel suo DNA. Perché? Anche perché, secondo Platone, prima di scendere sulla Terra, tutte le anime vengono fatte abbeverare presso il fiume Lete.
Sì.
Lete, no, dice la parola stessa, no? La perdita della memoria, la,
certo,
dimenticanza. Fa dimenticare tutto quelle che sono le nostre esperienze precedenti, e fa dimenticare anche a noi di possedere un'anima immortale. Cioè, poi anima immortale... qui Platone diventa anche abbastanza chiaro anche in questo, cioè Platone indica come anime immortali in quel contesto storico circa 10.000.
Sì.
Ora noi siamo 6 miliardi e svariati milioni, cioè, quindi non è che se pensiamo alla, scusate, qui devo fare forza una precisazione, non è che pensiamo come i cristiani che due esseri, per quanto abominevoli, per quanto beceri, per quanto inguardabili, appunto abietti, possano produrre un'anima immortale. Cioè, questa è veramente una cosa che non era mai stata pensata dalla visione europea. L'anima immortale va costruita, cioè, certamente, come diciamo prima, ognuno di noi è doverato accogliere quel centimetro cubo di opportunità che viene fornita in questa vita, quindi nonostante non possiamo lamentarci della miserrima condizione che ci ha proiettati in questa vita, ma o della magnificenza della stessa. Ma sicuramente quello che possiamo provare a far noi è renderla noi immortale l'anima. Non è che ci viene già garantita dalla nascita un'anima immortale. Certo. Questo è impensabile. Mm-hmm. È assolutamente fuorviante e sovversivo come pensiero. Certo. Cioè, l'anima va costruita e resa immortale eventualmente. Altrimenti anche per loro, come mi scrive anche Platone, ci stanno soltanto 2 metri di terra.
Ok.
E detto ciò, prima invece di arrivare a Nietzsche, visto che forse arriveremo proprio per a fagiolo, credo che sia arrivato il momento di prenderci un'altra pausa.
Allora adesso andiamo a sentire Francesco De Gregori con un pezzo bellissimo, Tutto più chiaro che qui.
Tutto stesso al sole vecchio, questa vecchia storia, tutte le tue gambe e nella tua memoria, che hai visto il Tevere quando era giovane, che si poteva nuotare, che hai visto il cielo quando era libero, che si poteva guardare, e hai visto l'aquila volare. Io da qui vedo il cielo inchiodato alla terra, e la terra attraversata da gente di malaffare, e vedo i ladri vantarsi e gli innocenti tremare, vedo i ladri vantarsi e gli innocenti tremare. Adesso tu, che adesso quasi non ci vedi più, dimmi che cosa vedi tu da lì, dimmi che è tutto più chiaro che qui, tutto più chiaro che qui. Dimmi che potrò capire, dimmi che potrò sapere, dimmi che potrò vedere un giorno anch'io così. Ma tutto più chiaro che qui, anch'io così. Tutto più chiaro che qui, tutto più chiaro che qui.
Mm.
tutta stessa al sole. Questa vecchia storia, tutta sulle tue spalle, vecchio, e sulla tua parola, che hai visto piovere sulle rovine e le montagne crollare, e hai visto il sangue e le stelle alpine e la neve bruciare. Io da qui vedo uomini caduti per terra e nessuno fermarsi a guardare, e gli innocenti confondersi e gli assassini ballare, e gli innocenti corrompersi e gli assassini brindare. Tu, che adesso quasi non ci vedi più, dimmi che cosa vedi tu da lì, dimmi che è tutto più chiaro che qui. Potrò capire, dimmi che potrò sapere, dimmi che potrò vedere un giorno anch'io così.
Poi.
Tutto più chiaro che qui, anch'io così. Dimmi che tutto più chiaro che qui, tutto più chiaro che qui,
Bene, eccoci tornati qui in diretta al Canto della Civetta, un pezzo strepitoso di un artista, Francesco De Gregori, un cantautore eccezionale, senza dubbio. Allora, prego Barone, continuiamo a parlarci.
Sì, allora siamo arrivati alla, a spiegare, o comunque a riferire quello che Barone riporta nella Repubblica.
Allora guarda Barone, facciamo una cosa, ti richiamo perché ti sento malissimo, la qualità dell'audio non è buona, quindi ti richiamo subito, eh? Oh, parla un po'. Sì, ok, sì, mo ti sento, ti mando in diretta un attimo. Allora, eccoci tornati, abbiamo richiamato Barone perché la linea non era a nostro favore, adesso ti sento forte e chiaro, prego.
Sì, spero mi sentano bene anche i nostri ascoltatori.
Ottimo.
Allora, ripeto, ci siamo lasciati prima del break musicale con riportare quello che Platone descrive come evento della reincarnazione attraverso il mito di Er nella Repubblica. E poi Platone si diverte anche a descrivere come personaggi abbastanza importanti, dotati di un intelletto evolutissimo, come ad esempio Ulisse, ad esempio scelga di reincarnarsi in un uomo medio, nell'anonimato della popolazione. Questa era la sfida che Ulisse ha scelto per la sua prossima incarnazione, molto molto bello. Va bene, a parte questo piccolo ritorno verso nel mito di Er, nella reincarnazione, credo sia giunto il momento di arrivare finalmente a Nietzsche, sì, e al suo benedetto eterno ritorno dell'uguale. Questo concetto viene espresso per la prima volta da Nietzsche nel 1882, sì, nella Gaia Scienza, e viene descritto così: questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro e ogni indicibile piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione, e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami, e così pure questo attimo e io stesso, l'eterna clessidra dell'esistenza, viene sempre di nuovo capovolta, e tu con essa, granello della polvere. Questo lo dice un demone, appunto, nella Gaia Scienza,
sì,
di Nietzsche. E qui, Nietzsche comincia un pochettino poi a riportarlo nelle sue diverse opere, questo concetto, così una su tutte, forse l'opera magna di Nietzsche, che appunto così parlò Zarathustra. Sì. E Zarathustra lo descrive come maestro dell'eterno ritorno. Vedi, noi sappiamo ciò che tu insegni, che tutte le cose eternamente ritornano, e noi con esse, e che noi siamo stati già eterne volte, e tutte le cose con noi. Tu insegni che vi è un grande anno del divenire, un'immensità di un anno grande, esso, come una clessidra, deve sempre di nuovo rovesciarsi, per poter sempre di nuovo scorrere e finire di scorrere. Questo eterno ritorno, certo, questo concetto che un pochettino adesso sta prendendo un po' corpo.
Un tempo senza fine, praticamente.
Esatto, esatto. Anche perché poi in altri ambiti c'è una discussione tra Zarathustra e un nano. E sì, avviene questo: guarda questa porta, Carraia, continua, essa ha due volti, due sentieri convergono qui. Nessuno li ha mai percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e quella all'indietro dura un'eternità. E questa lunga via fuori dalla porta in avanti è un'altra eternità. Cioè, sta parlando del futuro, del tempo che scorre dal presente verso il futuro, che durerà un'eternità, e del tempo che sta scorrendo dal presente verso il passato, che dura un'altrettanta eternità.
Certo.
E il nano a quel punto fa un'osservazione arguta, e cioè sì, ma entrambi convergono allo stesso punto, che è appunto l'eternità. Ed è quindi anche in questo caso ciclica la visione, è corretta la visione ciclica. Siamo un po', diciamo, ci stiamo un po' divertendo con la filosofia, ma
sì,
non ci piace.
Sì,
quindi
ci piace
diletteremo in questo,
certo,
nonostante le difficoltà. Tutte, il nano poi risponde, tutte le cose dritte mentono. Ogni verità è di curva, il tempo stesso è un circolo. Heidegger poi chiarisce appunto quello che vi ho anticipato, che effettivamente quelle che sembrano dritte come vie e si dipartono l'una dall'altra, a parte che hanno un punto in comune che è il presente, appunto, ma vanno anche ad un altro punto in comune che è l'eternità, e quindi per forza di cose sono due circoli che si incontrano in due punti precisi. Ma torniamo all'eterno ritorno, quindi la teoria ciclica pare confermata anche da Nietzsche, e Nietzsche però in questo eterno ritorno fa intervenire un altro pensiero che deve farci riflettere, e cioè quella che è la potenza, la volontà di potenza e l'amor fati. Difficile, questo cerchiamo di esprimerlo anche questo in brevissimo tempo e in parole semplici. La volontà di potenza è quella che abbiamo descritto con Thor, è quella che abbiamo descritto anche all'inizio della trasmissione, cioè quella che vuole rompere questo eterno ciclo. E Nietzsche ce la fa vedere in Così parlò Zarathustra, nell'uroboro, questo serpente, cioè che morde la sua coda, che va a decorare il collo di un'aquila che vola verso
sì.
il sole. Ecco. Sì. Nietzsche rappresenta l'aquila, che per Nietzsche era l'animale solare e regale per eccellenza, e quindi la volontà per eccellenza, decora se stessa di questa ciclicità, di questo fato. Perché decora se stessa di questo fato? Nietzsche fa intervenire un concetto che a noi ci interessa tantissimo, che è l'amor fati, che non è una rassegnazione in quello che ci sta accadendo in questa vita, ma è una armonizzazione della nostra vita con il fato che ci è destinato, con il destino, ma attivo. C'è una volontà di potenza, non c'è una rassegnazione, una declinazione devozionale / passiva, c'è un'attiva propensione a voler questa volontà, e di qui deve intervenire quella che Nietzsche descrive come volontà di potenza, di voler, diciamo, armonizzare il nostro essere a quello che è il fato. Questo ci permette di, diciamo, favorire anche la piegatura del cerchio, anche diciamo, non andare spigolosamente su una linea retta, e quindi rischiare di cadere su questo benedetto cerchio, ma assecondare la sua linea, assecondare quello che è il fato, non accettando la pura casualità, ma cercando di addrizzare dove possibile il nostro destino. Cioè sappiamo che il fiume dovrà necessariamente sposare nel mare, ma il percorso almeno cerchiamo di costruirlo, certo, noi il più possibile.
Cerchiamo di essere anche, adesso non dico Ubermensch, quindi oltre l'uomo, però insomma di lavorarci.
Esatto, di lavorarci, esatto. Almeno di non essere un Untermensch.
Sì, giusto, ottimo.
Esatto. E qui riporto, per diciamo, cercare di spiegare meglio questo concetto, proprio una frase di Nietzsche. Voglio imparare sempre di più a vedere come bello ciò che è necessario nelle cose. Allora io sarò uno di quelli che fanno le cose belle. Amor fati, lascia che sia il mio amore d'ora in poi. Non voglio fare la guerra contro ciò che è brutto. Non voglio accusare, io non voglio nemmeno accusare chi accusa. Guardare lontano sarà la mia unica negazione. È tutto, in tutto e su tutto. Un giorno desidero essere solo uno che dice sempre di sì. Difficile, perché sembra quasi un obiettore di coscienza quello che sta parlando. Ma in realtà è un concetto filosofico,
sì,
questo.
Sì, sì, chiaro, certo.
Io non voglio fare la guerra contro ciò che è brutto, ma io voglio abbellire ciò che è brutto, capito?
Certo. Sì,
renderlo,
sì,
bello,
chiaro.
Forse
certo.
Così è meglio. Beh, io detta questa, espresso questo concetto, secondo me filosoficamente molto impegnativo, di Nietzsche su quello che è il suo, su quello che è la sua idea di eterno ritorno, ma come per lui applicare quello che ci siamo detti fino ad oggi come concetto europeo, cioè superare questo ciclo. Secondo Nietzsche va applicata una volontà di potenza,
sì,
che deve, attraverso l'amor fati, che ripetiamo non è l'abbrutimento passivo nell'accettare il fatalismo,
l'abbandono,
non è
diciamo, certo,
esatto, ma è proprio partecipare, è un po' cavalcare la tigre, è un po' cavalcare l'onda, il surfare il Kali Yuga, assecondare questo fato e renderlo più bello possibile.
Beh, l'immagine è bellissima che ci arriva, indubbiamente.
Benissimo, quindi vi ho annoiati abbastanza per questi no, 3 mesi, ci rivediamo a settembre, voglio salutare tutti i nostri ascoltatori che saranno tipo 3 adesso.
Ma non è vero, invece noi li ringraziamo perché io ricevo tantissimi messaggi che fanno chiaramente i complimenti a Barone sia per la scelta dei pezzi musicali unici che anche per i temi trattati, insomma, perché comunque ricordiamolo, Fons per Ennis tratta etica, mito, storia, e quindi sono chiaramente temi particolari, però insomma diciamo che ci risparmia, Barone ci risparmia tante di quelle letture che dovremmo fare per mettere un po' i pezzi di un puzzle, lui ci fa dei grandi riassunti perché chiaramente il tempo a nostra disposizione è anche questo. Quindi insomma, invece ringraziamo Barone per tutte queste cose che ci sta raccontando e che ci ha raccontato in questi mesi.
A settembre, ragazzi.
Allora ci
vediamo. Forse un po' prima.
Beh, sì, forse un po' prima. Allora vi lascio con questo pezzo, l'ultimo di questa scaletta musicale per chiaramente questa stagione che è Duality. E noi ci rivediamo a settembre. Vi auguriamo chiaramente buone vacanze. Barone ha un po', diciamo, in questo periodo ci ha detto tanti titoli di libri che magari nella pagina Il canto della civetta, Barone, ripubblicheremo, così i nostri amici d'estate sapranno cosa leggere. Leggerli prima di partire per i romani, c'è Testa di Ferro, quindi fate scorta e divertitevi quest'estate a leggere, che a settembre Barone interroga. Va bene?
Sì.
Buone vacanze a tutti, ciao!
Ciao, ciao, ciao! It's the only thing, so it stops the ache, but it's made of all the things I have to take.